Ultima, ma non meno importante, Anna Battista, che ci racconta appunto la storia della Olympia Press. Io ringrazio Anna doppiamente, sia per il contributo che ci dà, sia per la pazienza dimostrata nel raggiungerci e nel attendere tutti gli altri interventi.
Grazie Carlo per la presentazione, buonasera a tutti. Oggi vi riporto un attimo, se cerchiamo di essere forse più spensierati in un certo senso, ma allo stesso tempo sempre combattivi. Vi riporto un attimo indietro nel tempo, negli anni 50 e 60. 6 dicembre 1960, gentili signori, vogliate inviarmi per favore una copia del Pasto nudo di William Burroughs. Il volume, ho bisogno del volume in connessione con una ricerca che sto svolgendo sulle droghe e sui loro effetti sulla creatività. Sto prendendo degli accordi con la dogana americana per fare in modo che questo volume, che questo libro, sia ammesso negli Stati Uniti. Distinti saluti, Timothy Leary. Ora, Timothy Leary era il teorico delle droghe, il teorico dell'LSD, e ci sembra un attimo strano che scriva questa lettera a una casa editrice a Parigi che si chiama Olympia Press. E, purtroppo però la scrive perché ci sono dei motivi dietro. Il libro di William Burroughs era infatti uno dei libri più censurati in America, era stato pubblicato prima a Parigi da questa casa editrice che si chiama Olympia Press e poi in America, quindi era un periodo così brutto che Timothy Leary cercava di ingraziarsi addirittura alla dogana americana per avere appunto questo volume. Ma chi c'era dietro l'Olympia Press? C'era un uomo che si chiamava Maurice Girodia, che era nato nel 1919 da Jack Kahane e Marcel Girodia. I genitori si erano trasferiti nel 1931 a Parigi e nel dopoguerra il padre di Maurice, Jack, aveva già scoperto che c'erano dei grossi problemi a Parigi. Erano due, il puritanismo, la censura, si era troppo puritani, si era troppo censurati, però c'era qualche cosa, che li faceva sperare, Maurice Girodia e il padre, che qualcosa sarebbe cambiato. E in parte era il lavoro di alcune persone come Sylvia Beach, che era la persona dietro la libreria Shakespeare and Company, che fece pubblicare l'Ulysses di James Joyce. Kahan decide, ispirandosi a questa Sylvia Beach, di fondare una casa editrice che si chiama Oval Express, e assieme a un collega che si chiama Marcel Servan. Fondano questa casa editrice perché vogliono dare voce a quegli autori inglesi e americani che hanno qualcosa da dire ma che non potrebbero dire convenientemente nelle loro nazioni a causa della censura. Infatti questa casa editrice deve pubblicare opere in Francia in lingua inglese. E è così che comincia a pubblicare varie opere. Questa casa editrice si chiama Oval Express e in particolare un'opera che è un'opera, un romanzo lesbico, e lo pubblica nel 1928 e viene subito viene pubblicato in Gran Bretagna nel 1928 ed era stato già bandito, già censurato in Gran Bretagna. E la Oval Express comunque continua il suo lavoro di cercare dei titoli che possano essere provocatori, che possano in qualche modo stimolare le coscienze delle persone, e un giorno Kahan trova questo titolo e questo autore, ed è Henry Miller, controbico del cancro, che gli viene suggerito da un agente letterario che gli dice che c'era questo Henry Miller a Parigi, che era un americano, che però viveva come un clochard, come insomma alla giornata. E gli propone di pubblicare questo libro. Questo libro era stato già condannato sia in Inghilterra che in America, e gli editori dello stesso libro avevano perso tutti i soldi per pagare dei processi, quindi ognuno si rifiutava di pubblicarlo. Comunque, Kahan lo pubblica e in genere assieme a questo libro pubblica anche altri volumi. In genere che cosa faceva Kahan? Ricomprava dei volumi censurati, accusati, che avevano subito dei grossi processi un po' dovunque, sia in Inghilterra che in America, metteva una copertina nuova e li rivendeva come volumi della Oble Express. Ormai gli editori glieli rivendevano per poco perché dovevano pagare per i processi, non le spese legali per i processi, quindi Kahn si manteneva così e inoltre riusciva a comprare anche volumi come appunto Harry Miller, Il Tropico del Cancro. Quindi diciamo che le cose vanno abbastanza bene per questa casa editrice, che pubblica anche negli anni che passano altri autori come anche James Joyce, alcune estate del Finnegan's Wake di James Joyce, e anche Lynne, che era l'amante appunto di Harry Miller, e anche Lawrence Terrell. Comunque passano gli anni e c'è un problema. Il problema è che Hitler occupa Praga, la Francia si ritrova nei guai perché arriva dalla DIR, ci sono delle nuove leggi sulla censura e nel 1939 arriva una legge sulla protezione della famiglia francese. Kahn ha dei problemi perché i suoi romanzi hanno dei contenuti abbastanza difficili da accettare per il governo francese, e però lui muore, quindi in un certo senso abbandona il palcoscenico della letteratura. E suo figlio però, Maurice Girodiat, che riprende il lavoro del padre e ricomincia a lavorare per ricreare una casa editrice. Intanto i tedeschi entrano a Parigi, siamo a giugno del 40, e Maurice decide di prendere il cognome della madre, appunto Girodiat, perché Kahn è un cognome ebreo, e comincia a lavorare con l'editore Hachette, che è un pesce grosso. Dalla Hachette poi si stacca e fonda le Editions Duchesne nel 1941, che in un certo senso fanno sempre parte della Hachette. E a 21 anni, un editore molto giovane, uno degli editori più giovani che ci siano a Parigi. E intanto, mentre appunto è a capo dell'edizione Duchesne, pubblica due libri: uno è Il pane della corruzione di Yves Farge, e un altro è una riedizione del Tropico del Cancro, Il Tropico del Capricorno. E entrambi vengono condannati e vengono censurati, il primo perché accusa un ministro francese, perché sono una riedizione del Tropico del Cancro, Il Tropico del Capricorno di Harry Miller, con una copertina dove c'è scritto Jane Eyre di Charlotte Bronte, perché appunto Girodiat cercava di rivendere di far passare appunto questi due volumi per dei volumi diciamo di letteratura non, ma piuttosto innocente, e di spacciarli in questo modo, di farli leggere a più persone. Comunque l'edizione Duchesne perde presto l'edizione Duchesne perché la Hachette le ricompra, insomma ci sono delle vicende purtroppo economiche che nella vita di Girodiat gli fanno perdere questa casa editrice, però lui non vuole, vuole continuare questo lavoro, e nel 1953 fonda una casa editrice che si chiama Olympia Press, che è quella che abbiamo nominato prima. Si ispira al dipinto di Manet, che si intitola Olympia, dove una cortigiana guarda direttamente diciamo lo spettatore negli occhi, che era un'opera abbastanza criticata, e lo scopo di questa casa editrice, Girodiat dice, è quella di pubblicare testi in inglese, in Francia, testi che sarebbero stati censurati in America e in Gran Bretagna. Quindi un equivalente di questa casa editrice è la Group Press americana, che viene fondata soltanto nel 1952, e che poi pubblicherà anche L'amante di Lady Chatterley di H. Lawrence. Quindi la Olympia pubblica di nuovo Harry Miller, pubblica De Sade, pubblica Apollinaire, e poi pubblica diciamo la maggior parte dei romanzi erotici che sono di voga in quel periodo. E poi Girodiat ha un fortunato incontro, diciamo. A Parigi trova degli scrittori che facevano capo a una rivista che si chiama Merlin, e in particolare che era edita da uno scozzese, Esule, si chiamava Alexander Trocchi, Esule a Parigi, che aveva scoperto Beckett, e propone a questi scrittori di scrivere per lui dei romanzi erotici sotto falso nome, sotto pseudonimo, e in cambio gli dice che appunto li pagherà. Questi scrittori avevano bisogno di soldi perché dovevano tenere su questa rivista che non andava troppo bene. E gli scrittori accettano e nasce un connubio felice di romanzi erotici scritti da questi autori che erano più o meno famosi: Alexander Trocchi, Christopher Logue, che è tuttora vivente, che è diventato un poeta molto famoso in Gran Bretagna, E inoltre Maurice Giraudy pubblica anche una collezione che una collana all'interno dell'Olympia Press che non parla soltanto di romanzi erotici e di pornografia, come dicevamo allora, ma più che altro parla di romanzi che contiene romanzi avant-garde, come appunto i romanzi di Beckett. E quindi è una grande scoperta, diciamo, per un editore pubblicare qualcuno come Beckett. Diciamo che il tempo passa per Giraudy, voglio tagliare per non annoiarvi, diciamo che i romanzi che pubblica, che sono romanzi erotici pubblicati in genere così, erano molto semplici, copertine verdi, nome dell'autore in nero, in genere era un nome di un autore, nome falso, uno pseudonimo, in questo caso Akbar del Piombo, che era altri che... un autore britannico, molti di loro erano anche persone di tutto rispetto, erano persone magari anche ministri britannici, lunghe storie, insomma. E vedete, quindi molto semplicemente pubblicava questi libri in questo formato, e in genere erano 5.000, ne stampava 5.000 copie che venivano vendute subito in circa 6 mesi. E la tecnica per pubblicarle era molto semplice. Spesso quello che faceva era, Maurice Giraudy racconta, quando finivo i soldi scrivevo delle tracce per dei libri immaginari, inventavo dei titoli che colpivano e degli autori con dei nomi ridicoli, stampavo poi una lista che veniva inviata ai nostri clienti, i quali tentati dai titoli rispondevano immediatamente inviando i loro ordini e i loro denari, grazie al quale potevamo mangiare, bere, scrivere le opere e pubblicarle. Potevo quindi anticipare del denaro ai miei autori, che erano appunto gli autori connessi con la rivista Merlin, che si prestavano a scrivere opere che più o meno corrispondevano alla descrizione che ne era stata data nel listino. Quindi questa era la sua idea. Però Giraudy fonderà anche altre collane connesse con la Olympia Press che conterranno anche altri autori come Gregory Corso, come un autore che si chiama Paul Lieberman, che non è molto conosciuto in Italia ma che è uno scrittore molto di grande valore. E sì, la Olympia Press insomma riscuote successo negli anni 50, riscuote tanto successo che la polizia comincia ad accorgersene. Ormai la Olympia si è allargata, non esiste soltanto in Francia, ma ha aperto in Italia, in Olanda, Danimarca, Germania, Gran Bretagna. E quindi la fama fa arrivare le autorità francesi alla porta di Giraudy, e Giraudy comincia inventa uno scamotage, dice ok, volete censurarmi, prende il catalogo dei libri e comincia a rovesciare i titoli, perché dice tanto la polizia è così stupida che non andrà mai a vedere, invece di un titolo di un libro di Trocchi che si intitolava Helen and Desire, lui rovescia il titolo e lo propone come Desire Helen, e la polizia nel loro elenco dei libri censurati non lo trova e dice vabbè, insomma non c'è, e quindi continuano, riesce a girare questa situazione. E oltre a questi titoli Giraudy riesce a pubblicare anche Zenzero di Don Livi, che è un libro molto da cui nasce una battaglia per i diritti enorme, perché poi Don Livi viene censurato in Gran Bretagna e ricensurato un po' dovunque, e l'unico insomma che riesce a pubblicarlo integralmente è appunto Giraudy, che pubblica anche Nabokov. Siamo negli anni 50, nel 55, Nabokov è censurato dal governo francese e c'è un attimo di una vicenda un po' ridicola, perché il governo francese censura la versione inglese del libro ma lascia andare la versione francese, quindi Giraudy fa causa al Ministero dell'Interno, che nel frattempo gli ha anche censurato altri 20 titoli dell'Olympia Press, e addirittura il governo ha censurato questi titoli sulla base di un decreto del 56 che è contro le pubblicazioni politiche sovversive, cosa che insomma l'Olimpia non era. Comunque quindi anche l'Olimpia è pubblicazione sovversiva politica e viene bandita. Però Giraudy denuncia il governo, dice come la mia edizione in inglese viene censurata, la francese no, e denuncia il governo per danni dicendo che la legge sull'eguaglianza, ricorrendo alla legge sull'eguaglianza dei cittadini, dicendo che era stata violata, vince la causa e riesce a evitare una ulteriore condanna. Comunque, col denaro che Lolita gli procura, fonda dei grandi, una specie di complesso di teatri, di club, di locali jazz, eccetera, che naturalmente viene chiuso dalla polizia perché Girodiadi organizza spettacoli teatrali tratti da Marchese de Sade, quindi ci risiamo di nuovo, però lui non si arrende perché più li chiudono, questi locali vanno a fuoco, più lui li riapre e continua questa storia. E, intanto pubblica anche appunto Il passo nudo di William Burroughs. Abbiamo saltato alcuni anni, siamo nel 59, e naturalmente, come abbiamo detto prima, uscirà soltanto nel 62 in America a causa della censura. E l'Economist in questo periodo, l'Economist è un giornale importantissimo, dichiara che Girodiat è l'editore più celebrato, l'editore avant-garde più celebrato dei suoi tempi. E comunque la polizia lo cerca ancora, non c'è verso di togliersela di dosso. E Girodiat cosa fa? Invece di magari ritirarsi, pubblica un'opera molto controversa intitolata I diari neri di Roger Casement, non è stata pubblicata in Italia, ma parlava di un console britannico in Africa che aveva esposto le condizioni lavorative, aveva parlato delle condizioni lavorative nelle miniere e piantagioni del Congo nel Perù, ed era stato censurato per queste cose. Inoltre all'interno del diario c'erano i particolari di natura omosessuale e contenevano delle fantasie erotiche, quindi questi diari erano tabù, e Girodiat comunque li pubblica. Esce una legge sulla censura, siamo negli anni 60, e Girodiat di nuovo viene condannato dal governo francese. Arriva a ricevere un bando di 8 anni dalle attività di pubblicazione, dovrebbe passare 4-6 anni in prigione, ma riesce a evitarli. Ha $80,000 di multe da pagare, che non vuole pagare, e sospirato va negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti pensa di combattere di nuovo la censura, perché dice forse, insomma, anche qui ormai il mio lavoro a Parigi è finito, sarò qui a lavorare, ma in America le cose sono ormai cambiate. In America infatti c'è la libertà ormai, relativa libertà. Girodiat fa quello che può, pubblica dai anni prima, un'autrice di nuovo molto importante, poi pubblica Sir Cyril Black di Benjamin Green, che è denunciato dal Sir Cyril Black, che era un membro del Parlamento conservatore, perché Black aveva fatto una campagna contro la pornografia, l'omosessualità, l'alcol e le minigonne, e naturalmente veniva ridicolizzato in questo romanzo, quindi lo denuncia. E di nuovo, addirittura Black aveva accusato l'ultima uscita per Brooklyn di Hubert Selby Jr., di nuovo era stata accusata da questo Sir Cyril Black sulla base che aveva un tema omosessuale al suo centro. Comunque, diciamo che Girodiat riesce a evitare anche questi processi, e anche se viene accusato di nuovo dopo aver pubblicato un'opera che si chiama Il presidente Kissinger, che parla di un ragazzo non americano, non nato in America, uno straniero che diventa presidente americano. È un tema che offende l'ufficio immigrazione americano, che chiama Girodiat, gli dice che la sua visa è scaduta e lo vuole espellere. Quindi Girodiat riesce comunque a ritornare a Parigi, pubblica due antologie tratte dalle sue opere, una nel 65 e una nel 70, e John Calder, che è un editore inglese, lo convince a scrivere una sua biografia. Gli dice: hai disarmato l'opposizione, la tua difesa di capolavori quali Lolita, Passo Nudo, persino Sexus o Zenzero ti mette in una categoria di persone a parte. Nessun altro editore ha fatto cose simili. Sei un liberatore, ti ammiro. Da solo hai compiuto quello che Churchill e Roosevelt assieme non sono riusciti a fare. Hai distrutto la censura anglosassone tutta da solo. Ci vediamo ora nel 1990, e una delle frasi cose più belle che diceva era che quando lavorava con il padre e con un amico del padre presso la Obelisk Press, gli sembrava di lavorare in un'officina, in un laboratorio anticensura. E forse questa cosa non era troppo lontana dalla verità poi. E, Diciamo che quest'uomo, che poi era considerato da tanti, era chiamato il re del porno, l'editore kamikaze, perché aveva pubblicato di tutti i colori, alla fine era diventato per molti un salvatore, aveva fatto in modo che autori americani, inglesi fossero conosciuti. Non potremmo leggere Beckett, non potremmo leggere Lolita se questa persona, questo Girodiano, non avesse lottato per farli pubblicare. Lui diceva anche che la libertà deve essere totale, limitarla all'espressione artistica o letteraria non è abbastanza, deve governare le nostre vite, i nostri atteggiamenti, le nostre idee. Oggi abbiamo parlato tanto di censure, di lotte. Girodiano aveva lottato nel suo modo particolare di lottare. Per alcuni era un uomo molto superficiale, per altri non lo era. Ricordiamoci di chi ha lottato in questo modo, forse per ispirarci nelle lotte alla censura che ci aspettano oggi e domani. Grazie.
Bene, ringrazio Anna che ci ha raccontato veramente delle storie interessanti. Poi se avessimo tempo le chiederei come fa a sapere tutte queste cose e che percorsi l'hanno portata a incontrare queste esperienze, ma purtroppo l'orario si è fatto avanzato e in teoria questo dovrebbe essere il momento delle conclusioni. Io l'unica conclusione è che mai come per questo convegno vale il motto so di non sapere, ed è questa la cosa più importante. Noi pensavamo di avere qualcosa da dire oggi, io invece ho scoperto personalmente di avere molte cose da ascoltare. E devo ringraziare tutte le persone, sono, non so più che ore sono le 6, mi sembra di essermi seduto qui 5 minuti fa alle 9.30, invece sono passate tante ore di cui fortunatamente abbiamo traccia in questo computer che ha registrato gli interventi di tutti quelli che hanno parlato. I relatori non si preoccupino, gli daremo in visione i loro contributi prima di diffonderli su internet, però ci piacerebbe che questa esperienza non rimanesse chiusa. Abbiamo registrato tutti gli interventi proprio perché dopo averli fatti rivedere ai relatori, ci piacerebbe diffonderli come pubblicazione gratuita su internet senza nessun diritto d'autore o scopo di lucro. Per questo, se qualcuno ha trovato interessanti delle cose che sono state dette oggi e vuole darci una mano per farle ascoltare e leggere anche ad altri, può darci una mano molto concreta aiutandoci nella sbobinatura. Abbiamo più di 5 ore di materiale da dover ribattere al computer. Se ci sono dei volontari interessati possono semplicemente scrivere a info@peacelink.it oppure info@holographics.org. Io devo ringraziare chi ha partecipato a questa iniziativa per due ragioni. La prima è per esserci stato, la seconda perché purtroppo non è stato possibile avere quello che ci si augura in tutti i convegni, c'è un dibattito, un confronto. Vi chiedo scusa per tutte le domande che vi sono rimaste in testa e che voi avreste voluto fare ai relatori. Comunque anche per questo potete contattarci tramite posta elettronica e noi sicuramente rigireremo le vostre curiosità a tutti i relatori che hanno partecipato oggi. Questa cosa io spero che non sia un punto d'arrivo dove dire quanto siamo stati bravi, ma spero che sia un punto di partenza anche per non perdere i contatti tra di noi e fare, come ho detto all'inizio, creare una rete per tenerci stretti di fronte a tutte queste tempeste che colpiscono l'editoria, cartoni animati, le piccole riviste, siti internet e chiunque si ostina a voler tenere acceso quel muscoletto che molti preferiscono spegnere e che si chiama cervello. Io vi ringrazio ancora a nome di tutte e due le associazioni che hanno organizzato questo evento, l'associazione PeaceLink di Taranto e l'associazione Metrographics di Pescara. Vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, che fuori ci sono dei materiali con i quali potete informarvi, ci sono anche dei materiali gratuiti se sono rimasti ancora, o potete sostenere l'organizzazione di questo convegno che è, ripeto, autofinanziato e autogestito. Grazie ancora e buona vita dopo questa giornata.